La decarbonizzazione del settore dei trasporti può essere raggiunta con successo se si utilizzano, secondo il principio della neutralità tecnologica, tutte le soluzioni e i vettori energetici disponibili. La riduzione dell'impronta carbonica dei vettori energetici va valutata considerando tutto il ciclo di vita dei prodotti. I biocarburanti sono un esempio di economia circolare applicata alla mobilità e hanno un ruolo fondamentale, perché possono dare un contributo immediato alla riduzione delle emissioni del settore. Non stiamo parlando solo del trasporto su strada, ma anche del trasporto aereo, marittimo e ferroviario, in quanto i carburanti di origine biologica sono già oggi disponibili e possono essere utilizzati con le infrastrutture esistenti. Secondo il report della IEA Renewables 2023, a livello globale, le stime prevedono che la domanda di biocarburanti idrogenati aumenterà del 65% nel periodo 2024-2028.
Energia in evoluzione. Quinta puntata. I biocarburanti. Creato per Eni.
A differenza dei biocarburanti di prima e seconda generazione, i biocarburanti avanzati sono ottenuti da materie prime biogeniche costituite da scarti e residui industriali promossi dalla normativa europea, come, ad esempio, gli oli da cucina esausti o gli scarti dell'industria agroalimentare. Questi vengono pretrattati e sottoposti a processi di deossigenazione e riorganizzazione molecolare, ottenendo un carburante completamente compatibile con i motori diesel denominato HVO, che sta per Hydrotreated Vegetable Oil, ai sensi della direttiva europea RED II. La possibilità di impiegare nelle motorizzazioni compatibili l'HVO in purezza, ossia non miscelato al diesel tradizionale, consente di minimizzare l'impatto ambientale e massimizzare le performance motoristiche, senza impattare sui costi di adeguamento della logistica e dei mezzi. Come si trasformano le materie prime biogeniche in biocarburanti di alta qualità? Esistono diversi tipi di approcci?
In Italia ci sono varie aziende che propongono biodiesel, ma Eni è il maggior player. Grazie alla tecnologia Ecofining, sviluppata in collaborazione con Honeywell UOP, le raffinerie di Venezia e Gela sono state già convertite in bioraffinerie e una terza a Livorno è in fase di conversione. Ecofining permette di trasformare biomasse in carburanti rinnovabili. Gli scarti, i rifiuti e gli oli esausti arrivano alla bioraffineria all'interno di navi e autobotti e vengono stoccati in serbatoi prima di essere sottoposti al processo di trasformazione. Dopo una fase di pretrattamento per eliminare residui solidi e contaminanti, le cariche passano alla fase di deossigenazione attraverso l'utilizzo di idrogeno. In tal modo si rimuove l'ossigeno dalle molecole organiche. Successivamente si passa alla fase di isomerizzazione per riorganizzare la struttura molecolare degli oli al fine di ottenere migliori proprietà del carburante. La fase finale di separazione dei prodotti dà origine al biocarburante HVO nei diversi tagli GPL, nafta, jet fuel e diesel e può essere utilizzato al 100% nei motori compatibili senza influire significativamente su performance e manutenzione dei veicoli. Nel 2014 Eni ha realizzato la prima conversione al mondo di una raffineria in bioraffineria a Porto Marghera, vicino Venezia, seguita da una seconda conversione, quella della bioraffineria di Gela, in Sicilia nel 2019. Nel 2024 è stata annunciata la trasformazione del sito industriale di Livorno. Questo conferma la strategia di decarbonizzazione di Eni, volta a traguardare la neutralità carbonica entro il 2050 e ad aumentare la capacità di bioraffinazione dagli attuali 1,65 milioni di tonnellate anno agli oltre 5 entro il 2030.
Proviamo ad approfondire ulteriormente il tema. E lo facciamo con Carlo Giorgio Visconti, professore ordinario di ingegneria chimica al Politecnico di Milano. Qual è il ruolo dei biocarburanti all'interno delle soluzioni per la transizione energetica?
I biocarburanti rappresentano oggi, insieme all'elettrificazione dei mezzi di trasporto, l'unica vera soluzione già disponibile sul mercato per ridurre l'impronta carbonica della mobilità. Peraltro, rispetto all'elettrificazione, i grandi vantaggi legati all'uso del biocombustibile sono quattro. Il primo è l'essere impiegabili per ogni tipo di trasporto, quindi sia quello stradale, quello aereo o quello navale. Il secondo è di non richiedere la sostituzione del mezzo di trasporto, cioè i convenzionali motori a combustione interna che abbiamo a bordo dei nostri veicoli, per esempio, possono essere alimentati a biocarburanti o quantomeno con miscele di combustibili fossili e biocarburanti ad elevato tenore di biocarburante senza avere problemi a funzionare correttamente. Terzo, non è necessaria una modifica delle infrastrutture. Ad esempio l'HVO è distribuito nelle tradizionali stazioni di servizio in maniera assolutamente identica a quanto accade oggi con gasolio e benzina. Infine, ma non per importanza, grazie all'utilizzo dei biocombustibili possono essere mantenute le medesime modalità di impiego dei combustibili tradizionali, cioè la transizione da carburante tradizionale a biocarburante di fatto avviene senza che l'utilizzatore del mezzo di trasporto possa in alcun modo accorgersene. Infine volevo dire due cose aggiuntive, e cioè il fatto che oltre alla riduzione dell'impronta carbonica dei trasporti, l'utilizzo di biocarburanti, come alternativa ai fossili ovviamente, ha due vantaggi. Uno, aumenta la sicurezza energetica dei paesi produttori. Due, l'impiego di biocarburanti contribuisce allo sviluppo di un'economia circolare, che di fatto poi è quello che è alla base dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. Infatti, i biocarburanti avanzati, sui quali oggi ci concentriamo, derivano da colture non alimentari e non foraggere, che ad oggi non hanno alcun utilizzo e costituiscono di fatto un rifiuto da smaltire.
Quale potrebbe essere l'impatto dei biocarburanti sul settore dei trasporti su gomma da oggi ai prossimi 15 anni? E a lungo termine?
Ma allora, oggi a livello mondiale circa il 5% dei carburanti utilizzati per i trasporti stradali sono ricavati da biomassa. Attraverso quella che viene chiamata la Renewable Energy Directive, l'Unione Europea ha recentemente imposto ai paesi europei di aumentare la frazione di energia rinnovabile nei trasporti fino ad almeno il 14% entro il 2030, includendo un minimo del 3,5% di biocarburanti avanzati. Ora, nonostante sia vero che questa direttiva non distingua tra trasporti stradali e altri trasporti, c'è da aspettarsi che nei prossimi 15 anni il settore dei trasporti leggeri e pesanti su gomma faccia la parte del leone sui consumi di biocarburante. Detto ciò, fare previsioni più a lungo termine non è affatto semplice, anche perché nei prossimi anni vedremo altre tecnologie comparire sul mercato che potrebbero in qualche modo modificare alcuni scenari.
Perché i biocarburanti al momento costituiscono una possibile e concreta soluzione per la decarbonizzazione anche del trasporto aereo e navale e cosa servirebbe per accelerarne l'utilizzo in questi settori?
Partiamo col dire che dal momento che gli aerei sono assai difficili da elettrificare, a differenza delle automobili, i carburanti sostenibili rappresentano l'unica vera soluzione praticabile per decarbonizzare il settore aeronautico. In linea con questa premessa, recentemente, proprio lo scorso anno, l'Unione Europea ha adottato l'atto legislativo Refuel EU Aviation, che impone a tutti i fornitori di carburante degli aeroporti presenti nell'Unione Europea una percentuale minima di carburanti sostenibili, ovvero quelli che noi chiamiamo oggi SAF, i Sustainable Aviation Fuels, all'interno dei carburanti distribuiti. In particolare, l'Unione Europea ha previsto che la percentuale minima di SAF nei combustibili per aviazione debba aumentare al 2% il prossimo anno, al 6% nel 2030 e fino al 70% nel 2050. Questo è un obiettivo sicuramente molto ambizioso, che sarà raggiungibile solamente grazie a un importante contributo di biocarburanti. Ora, discorso simile vale per il settore navale, e in particolare parliamo del navale su lunghe distanze, che pure è assai difficile da elettrificare. In questo caso, ancora una volta, l'Unione Europea ha normato, adottando lo scorso anno l'atto legislativo che è noto col nome di Fuel EU Maritime, che nonostante non indichi la quota minima di carburanti sostenibile da utilizzare nel settore, comunque pone chiari obiettivi in termini di riduzione dell'impronta carbonica dell'energia utilizzata a bordo. E quindi ancora una volta, rispetto ai valori registrati nel 2020, parliamo di tagli del 2% col prossimo anno e via via a crescere fino all'80% nel 2050.
Oltre ai biocarburanti, nel prossimo futuro dobbiamo aspettarci l'immissione sul mercato di altri carburanti a bassa impronta carbonica?
Sì, certamente sì. In particolare, come la stessa Comunità Europea ha previsto per alcuni settori dei trasporti, ad esempio quello aereo di cui abbiamo parlato, nei prossimi anni i biocarburanti dovranno, non potranno, ma dovranno essere affiancati dai cosiddetti e-fuels o elettrocarburanti. Questi sono carburanti pur rinnovabili che vengono prodotti a partire proprio dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dal sole, dal vento, dal geotermico o dal movimento delle acque, che viene poi utilizzata per alimentare elettrolizzatori in grado di generare idrogeno verde scindendo le molecole d'acqua. Ma va detto che oggi non esistono ancora applicazioni industriali di scala e questo dipende sia dal costo di produzione degli e-fuels, che a causa del costo assai elevato dell'idrogeno verde non è oggi competitivo né con i carburanti fossili né con i biocarburanti, sia dal livello di maturità tecnologica, che oggi non è ancora adeguato per alcuni dei processi di sintesi per fare i fuels. Insomma, il mio messaggio è che se il futuro sarà ricco di alternative da utilizzare, il presente è certamente fortemente legato ai biocombustibili.
Siamo quasi alla fine di questo nostro percorso alla scoperta delle soluzioni per la transizione. Nella prossima puntata, l'ultima di questa serie, parleremo di cattura, stoccaggio e utilizzo dell'anidride carbonica.
Energia in evoluzione. Creato per Eni.